Buongiorno a tutti. Dopo questo bellissimo canto al nostro Dio, dove dice a te, amico mio, a te che sei il mio Dio, a te canto. Vorrei appunto continuare questo bellissimo filo conduttorio che è l'amore a Dio. Questa mattina vorrei infatti soffermarmi sull'amore. Quindi ho intitolato questa riflessione Quanto amo a Dio. E prima di iniziare insieme a voi, fratelli e sorelle, a riflettere su questo, vorrei che preghiamo insieme al nostro Dio in modo che sia Lui a parlarci. Caro Padre, come abbiamo cantato, tu sei il nostro amico, tu sei il nostro Dio, è a te che noi amiamo e vogliamo darti tutto il nostro amore a te, perché tu ci hai amato per prima. Tu ci hai amato, ci hai accolto e oggi siamo qua per lodarti e vogliamo chiederti, Signore, che sia tu a parlare ai nostri cuori, vogliamo capire, vogliamo sapere cosa oggi vuoi dirci nei nostri cuori, cosa tu vuoi, Signore, insegnarci. E grazie per la tua parola, grazie perché ogni giorno tu ci fortifichi attraverso il tuo amore, attraverso la tua parola. Grazie, Signore, benedici questo momento e che sia tu a parlare ai nostri cuori. Amen. Bene. Quindi il tema di oggi è l'amore. È un argomento che penso che tutti noi conosciamo. Sappiamo quanto è importante amare Dio, amare gli altri. Questa riflessione ho preso alcuni spunti da un libro che mi ha prestato Roberto, molto bello, che è un libro per noi uomini, per gli uomini, è intitolato Per gli uomini, è un libro di Rinaldo di Prose, è un caro fratello, figlio di Dio, che adesso è con il Signore. È un libro molto sottile, di poche pagine, però l'ho trovato molto interessante. Leggendo mentre che andavo al lavoro sul treno, ho trovato questo argomento che mi ha proprio colpito molto, è l'amore. L'amore di Dio. E quindi vorrei iniziare questa riflessione con la domanda: quanto siamo disposti ad amare Dio? Magari potrebbe sembrare una domanda un po' superficiale, una domanda un po' generica, ma veramente sappiamo cosa vuol dire amare Dio? Amare Dio, amare Dio come Lui ci ha amato, come Lui ci ama. Cosa vuol dire? E per introdurre questo argomento vi voglio un attimo riportare 20 anni fa, quindi nel 1999, la guerra del Kosovo. Penso che tutti sappiamo che fu un combattimento molto crudele, ma fu la vendetta da parte dei serbi per una sconfitta, sapete, fatta 600 anni prima, nel 1389, la guerra, una battaglia molto molto sanguinosa, viene chiamata la Piana dei Merli, nel 1389, dove i serbi subiscono questa guerra e 600 anni dopo loro si vendicano contro i kosovari e la guerra del Kosovo. Ma la vendetta non produce altro che odio. Produce distruzione, produce morti, morti e morti. Ma altre violenze e piccole vendette accadono anche tra le mura domestiche. Basta sentire il telegiornale, basta leggere le notizie in internet e vediamo ciò che accade nelle famiglie, violenze e vendette. Ma anche in questa situazione possiamo dire che abbiamo bisogno del battesimo d'amore. Ma l'amore di cui parla Gesù nella Bibbia non è l'amore sentimentale, non è l'emozione, ma è un amore agape, no? La nostra Chiesa, il nome della Chiesa è Agape. Agape vuol dire è un amore disinteressato, un amore fraterno, l'amore di Dio verso tutta l'umanità, un amore altruistico. Sono andato a cercare la definizione di altruismo e dice: altruismo se indica l'atteggiamento e il comportamento di chi ha la qualità morale di interessarsi al benessere dei propri simili. Il concetto opposto è l'egoismo. Quindi egoismo, altruismo sono due concetti opposti. L'egoismo, tutto per me, tutto gira intorno a me, la pubblicità di Vodafone una volta, tutto gira intorno a me, l'egoismo. Il contrario è l'altruismo. Io mi preoccupo per gli altri, mi preoccupo per il mio prossimo, amo il mio prossimo. E nella Bibbia noi troviamo diversi, tanti, tanti esempi di uomini e donne di Dio che ci spiegano cosa vuol dire questo amore, l'amore di Dio. Vediamo nel figlio prodigo, vediamo in Giove nelle sue sofferenze, e l'esempio più eclatante, proprio più chiaro di così non possiamo vedere è Gesù Cristo, quando lui si offrì per noi sulla croce. E penso che tutti noi dobbiamo capire, riflettere, farlo nostro. Cosa vuol dire l'amore di Dio? Cosa vuol dire l'amore di Dio? Cosa rappresenta? L'amore di Dio penso che è stato manifestato in modo chiaro quando lui offrì il suo figlio Gesù Cristo, quando lui non lo meritava. In qualità di sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Possiamo magari leggere insieme nella prima lettera di Giovanni, prima Giovanni al capitolo 4. Leggiamo insieme. Prima Giovanni, capitolo 4, dal versetto 8 e 10. Prima Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Leggiamo, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi. E ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E qua due volte Giovanni dice, ha mandato il suo figlio, nel versetto 9 e poi nel versetto 10, Dio ha mandato il suo figlio come sacrificio per noi. È un atto di amore, di un amore disinteressato, un amore altruistico verso i nostri confronti. E questo è l'amore di Dio, l'amore di cui parla Gesù, di cui parla le scritture. L'amore dice chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Quindi io per poter amare devo prima conoscere Dio, perché Dio è amore. Non posso dire che io conosco il significato dell'amore quando non conosco chi è Dio. Devo conoscere Dio per sapere che cosa vuol dire l'amore. Quindi conoscere Dio, primo passo, conoscere Dio. Per amare una persona bisogna conoscerla. Non posso amare una persona che non conosco, giusto? Quindi devo conoscere una persona per poi amarla. Come posso amare Dio se non lo conosco? Se non so cosa piace a Dio, cosa non piace a Dio, se non so che tipo di uomo, che tipo di donna Dio vuole che io diventi, come posso dire che amo Dio? Infatti Giovanni scrisse, chi non ama non ha conosciuto Dio. Quindi la condizione necessaria e sufficiente per essere in grado di amare è prima conoscere Dio. Ma cosa vuol dire conoscere Dio, cari fratelli e sorelle? Cosa vuol dire conoscere Dio? Sicuramente conoscere Dio non vuol dire una conoscenza intellettuale, non vuol dire quanto conosco io di Dio a livello di storia o quanto conosco io le scritture bibliche. Non è questo. Non è neanche quanto spesso ascolto le prediche, quanto spesso ascolto studi, seminari, qualsiasi cosa che io ascolto da parte di qualcuno che mi racconta, che mi insegna. Non è questa la conoscenza di cui parla Giovanni. Io non conosco mia moglie perché qualcuno mi ha parlato di lei, giusto? Io l'ho conosciuta personalmente, mia moglie, passando del tempo con lei, ascoltando i suoi pensieri, i suoi ragionamenti, i suoi sogni, anche le sue paure, le sue preoccupazioni. È così che ho conosciuto personalmente mia moglie. Quindi per conoscere Dio bisogna passare del tempo con Lui. Bisogna passare del tempo da solo con Lui, in preghiera, chiedendole: Padre, cosa vuoi tu che io faccia? Meditando un versetto, due, tre, meditando su questo versetto e cercare di capire cosa Dio mi vuole insegnare con questo versetto. Un giorno Dio non ci chiederà a noi quanti versetti conosciamo a memoria, ma Dio ci chiederà quanto tempo abbiamo passato, abbiamo trascorso insieme. Quanto spesso ti capita, caro fratello, cara sorella, durante la giornata di pensare a Dio, mentre che vai in macchina, mentre che sei a casa a cucinare o mentre che sei al lavoro, mentre sei a passeggio. Quante volte ti capita di pensare a Dio? Se io conosco Dio, allora posso comprendere l'amore di Dio e per conseguenza, se conosco il significato dell'amore di Dio, posso amarlo come Lui ama me. E quindi ama Dio con tutto il tuo cuore. Questo è il primo comandamento, giusto, che conosciamo. Leggiamo insieme nel Vangelo di Marco, Marco al capitolo 12. Il Vangelo di Marco al capitolo 12, al versetto 30. Marco 12, 30. Dice: ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. È bellissimo perché questo è il primo comandamento che Dio ci dà, di amarlo con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima e la nostra forza, quindi con tutto il nostro essere, con tutto ciò che noi siamo. Amare Dio. Questo è il primo comandamento che Dio ci chiede a tutti noi, è l'amore in verticale, io e Dio. Non sta parlando di un gruppo, di una comunità, di una famiglia, no, è un rapporto tuo e Dio, nessun altro. È un rapporto uno a uno, è un rapporto in verticale, no? Io e Dio. Ama il tuo Dio. Poi andiamo alla prima epistola di Giovanni, prima Giovanni al capitolo 2. Prima Giovanni capitolo 2, versetto 3. E qua vediamo sull'amore fraterno. Dice prima Giovanni capitolo 2, dal versetto 3 al 6. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Qui Gesù ci sta dicendo che se noi lo amiamo, allora osserveremo i suoi comandamenti. Non al contrario, perché Alcune persone, penso in modo sbagliato, pensano che se noi osserviamo i comandamenti di Dio, allora lo amiamo. Ma questo ci ricorda anni fa, i farisei, che loro si focalizzavano a compiere la legge, i comandamenti, pensando che facendo ciò stavano amando Dio. Però non si preoccupavano di capire il vero significato di amare Dio, ma soltanto di compiere i comandamenti. Quindi, ma non è questo. Io penso che Dio ci vuole che noi per prima lo amiamo. Perché se io amo Dio, allora mi viene spontaneo, mi viene automatico voler seguire i suoi comandamenti, non il contrario. Quindi, se noi diciamo di amare Dio, allora dobbiamo vivere come Gesù visse. E per vivere come Lui visse, dobbiamo prima conoscerlo in modo personale, in modo intimo. Il nostro amore verso Dio si manifesta nella ubbidienza ai Suoi comandamenti, perché se io conosco chi è Dio, conosco qual è il significato dell'amore di Dio, allora posso amarlo. E se io amo Dio, mi viene spontaneo fare la sua volontà, mi viene spontaneo imitarlo, mi viene spontaneo voler ogni giorno essere un suo seguace, seguace di Dio, seguire le sue orme, seguire il suo esempio. Questa è la sequenza, penso, che Dio ci vuole insegnare per poter essere in grado di compiere la sua volontà, di essere in grado di seguire i suoi comandamenti. Non il contrario, che a volte noi ci preoccupiamo che dobbiamo fare, 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 fare per essere a posto con Dio. Invece non è così. Non è così. Dio non ci chiede di fare, Dio ci chiede di amarlo, di conoscerlo in modo personale. E se noi amiamo Dio, sicuramente vogliamo fare la sua volontà, seguire i suoi comandamenti. E il secondo comandamento qual è? Amare il nostro prossimo. Amare il nostro prossimo. E qui parliamo di un amore trasversale tra noi, la Chiesa, tra noi fratelli, sorelle, tra uomini, tra donne. Questo è l'amore al nostro prossimo. E Paolo ci esorta. Paolo, nella sua lettera che lui scrisse ai cristiani che in quel tempo abitavano a Roma, nell'Epistola ai Romani, Paolo incoraggia i cristiani di amarsi uno gli altri, esorta di amare il nostro prossimo. E io credo che ognuno di noi ama se stesso, ognuno di noi penso che, non penso che in questo mondo esista qualcuno che si odia a se stesso, no? Perché ci viene naturale che ognuno di noi si prende cura del proprio corpo. Si prende cura della propria vita, vuole il bene per se stesso ed è naturale. Ma questo amore che noi abbiamo per noi stessi, Paolo dice, avviatelo anche verso gli altri. Amatevi agli altri come amate voi stessi. Leggiamolo insieme a Romani, nella lettera ai Romani, al capitolo 13, versetto 8. Romani 13. Versetto 8. Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire, e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. Paolo qui parla non di un amore sentimentale, di un'emozione, ma di un amore agape. Un amore non in virtù alla persona amata, non, ma un amore del tutto immeritato. Quindi io amo una persona non perché quella persona merita il mio amore, ma io amo quella persona perché ho deciso di amarla. Quindi amare anche alle persone magari che non dimostrano verso i nostri confronti lo stesso sentimento. Perché è facile amare quando qualcuno ci ama, è un amore reciproco, ma qui Paolo sta esortandoci ad amare anche i nostri nemici. Quindi non soffermarci soltanto ad amare alle persone che meritano il nostro amore, ma anche amare alle persone che non meritano il nostro amore, che è lo stesso amore che Gesù ebbe, si dice, ha avuto verso i nostri confronti, no? Quando noi non lo meritavamo e lui ci ha amato per prima. E questo è l'amore di cui Paolo ci incoraggia, come in Giovanni 3,16 dice: perché Dio ha amato così tanto il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, perché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è l'amore, l'amore di cui Paolo ci vuole insegnare, ci vuole incoraggiare a capire il vero significato. Quindi si tratta di una volontà personale, non di un'emozione. L'amare è un comandamento. È un comandamento l'amare, ce lo sta dicendo chiaramente Paolo, è un comandamento di Dio. E se è un comandamento di Dio, allora sta a me decidere se voglio ubbidire o non voglio ubbidire a questo comandamento. Se fosse un'emozione, un sentimento, io non posso controllare i miei sentimenti, quindi non posso scegliere di amare o no, quando, se fosse un sentimento. Invece non è un sentimento l'amore. L'amore è un comandamento che ci chiede Dio di fare. E sta a ognuno di noi a scegliere con la propria volontà di farlo o non farlo. E dice l'amore racchiude tutti i comandamenti di Dio. Paolo sta parlando non di un amore d'emozione, ma sta parlando dell'amore di Dio, un amore agape, un amore altruistico, un amore che pensa non a se stesso, ma agli altri. Desiderare il bene agli altri, non il mio, ma quello degli altri. Perdonare quando qualcuno ci ha fatto un torto, perdonare, mai dimenticare anche quel torto, così come lo ha fatto Dio con noi. Dio ci ha perdonato i nostri peccati, li ha dimenticati, non ci sono più, giusto? E questo è l'amore di cui Dio ci sta parlando. L'amore non fa nessun male al prossimo, dice Paolo. L'amore cerca il contrario dell'adulterio, dell'uccidere, del furto, della concupiscenza, cioè l'amore non abusa del corpo di una persona, l'amore non toglie la vita a un'altra persona, l'amore non ruba ciò che appartiene a un'altra persona, l'amore non ha desideri malvagi riguardo agli altri. E così adesso vi voglio portare a pensare al momento in cui Gesù, prima di essere offerto sulla croce, prima di andare sulla croce, lui, come abbiamo celebrato oggi la Santa Cena, lui chiama i suoi discepoli, vanno in un luogo a celebrare la Pasqua ebraica. Gesù, intorno ai suoi discepoli, in un'atmosfera familiare, si chinò, lavò i piedi, li asciugò i piedi a ogni suoi discepoli. E poi Gesù si siede a tavola con loro e fa questa domanda: capite quello che vi ho fatto? Leggiamolo insieme a vedere, a ricordare questo passaggio. In Giovanni capitolo 13. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Al versetto 12, dal 12 al 17. Giovanni 13, versetto 12. Leggiamolo. Quando dunque però lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: Capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beate se le fate. Ante quest'ultima frase, siete beate se le fate. Non soltanto sapere, conoscere la volontà di Dio, ma soprattutto farle. Siamo beate se le facciamo queste cose. Ma che cosa sta succedendo? Gesù che si china davanti a ogni discepolo, le lava i piedi, le asciuga i piedi a ognuno di loro. Perché lo fa? Penso che Gesù vuole insegnare qualcosa. Gesù penso sia il miglior maestro di questo mondo, con delle piccole esempi semplici dove chiunque può capire, non bisogna essere un non laureato per capire queste cose, chiunque lo può capire, può vedere la profondità dell'amore di Gesù verso i suoi discepoli. E questo è il significato di lavare i piedi uno gli altri, lo vediamo qualche versetto dopo, più avanti, nel versetto 34, e vediamo perché lo fa e cosa lui vuole dire con questo atto. Nel versetto 34 e 35 leggiamo: Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Bellissimo. Questo è quello che Gesù vuole insegnarci, lavando i piedi ai suoi discepoli. Non è che noi dobbiamo lavare i piedi uno agli altri, ma quello che lui ci vuole dire è che ci dobbiamo amare, perché lavare i piedi a una persona penso che sia l'atto di sottomissione, di proprio io ti do il mio servizio, io ti amo, lo faccio per te perché voglio il tuo bene. Questo è, penso, il simbolo del lavare i piedi ai suoi discepoli, un simbolo di amore, di pensare all'altro. Gesù indica che l'obbedienza di questo comandamento di amare è l'unico modo per essere riconosciuto come figlio, figlia di Dio, perché dice che da questo vi conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non saremo riconosciuti dal mondo che noi, tu, io siamo figli di Dio perché la domenica portiamo la Bibbia sotto il braccio e andiamo in chiesa. Anni fa, quando eravamo a Milano, si andava in chiesa, si sapeva esattamente chi erano gli evangelici perché vedevi le persone con la Bibbia in mano. Si riconoscevano, ma non è questo, penso, di cui sta parlando Giovanni. Non è, le persone non ci riconosceranno che siamo figli di Dio perché parliamo di Dio o perché leggiamo la Bibbia, ma ci riconosceranno perché abbiamo amore uno verso gli altri. Il primo luogo dove mettere in pratica l'amore altruistico di Dio, dov'è? È nella famiglia. È nella famiglia il primo luogo dove noi possiamo mettere in pratica l'amore di Dio. Dedicare del tempo al coniuge, ai figli, ai fratelli, alle sorelle, ai propri genitori. L'amore altruistico è come un olio che lubrifica il rapporto tra marito, moglie, figli, genitori. Aiuta a superare ogni conflitto che molto spesso si trovano nelle relazioni familiari. Lo so, non è facile, non è facile, ma sapete, Dio ci pensa tutto. Dio ci ha lasciato il suo Spirito Santo che viene nel nostro soccorso. Una ragazza che visse durante la guerra del Kosovo vide come il suo zio era stato ucciso e lei diceva: "Non riesco a non odiare, è più forte di me. Non posso non odiare." Ma per superare questo blocco emotivo, lei doveva scegliere di non odiare, doveva scegliere, doveva nascere da lei di non farlo, di non odiare le persone. Ma per farlo doveva lasciare operare in sé lo Spirito Santo che espande il suo amore nel proprio cuore, l'amore di Dio. Se tu sei un discepolo di Gesù, i rapporti con gli altri dovrebbero essere improntati sull'amore. Sull'amore che lo Spirito Santo espande nel cuore delle persone, non dall'odio, non dall'invidia, non dalla gelosia. Romani 5:5 possiamo leggere Paolo che scrisse: "Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che è stato dato." L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci aiuta, che ci guida a poter amare. Non possiamo amare se non abbiamo lo Spirito Santo in noi. Se il nostro rapporto con gli altri non è improntato sull'amore di Dio, allora stiamo rattristando lo Spirito. E se è così, dobbiamo chiedere perdono a Dio. Ma laddove manca l'amore di Dio tra le mura domestiche, nella miglior ipotesi non viviamo bene, giusto? Ma nelle situazioni peggiori si rischia una guerra in famiglia. Ma lo Spirito Santo ci dà la capacità di amare. Senza il suo aiuto è impossibile farcela. I figli di Dio possono amare in ogni circostanza, anche ai propri nemici, se si lasciano però controllare dallo Spirito Santo. E quindi possono amare con l'amore di Dio, lo Spirito Santo che ci guida, e lo Spirito Santo che fa sì che noi possiamo diventare una fonte di amore verso gli altri. E non c'è un ambito migliore per mettere in pratica, come abbiamo detto prima, l'amore di Dio come nella famiglia. I rapporti stretti in famiglia possono tirare fuori da noi il meglio di noi oppure anche il peggio di noi. E ora parlo ai maschietti. Scusatemi, le donne possono chiudere le orecchie. È un argomento che vorrei continuare dopo, quando continueremo con il nostro studio per noi uomini, ma faccio una piccola introduzione. Per noi uomini, parlo a te marito, parlo anche a me stesso come marito, come padre, noi possiamo imparare ad amare la nostra moglie, possiamo imparare a amare i nostri figli con lo stesso amore agape che Gesù dimostrò verso i suoi discepoli, cercando non il nostro interesse personale, ma quello di cercare l'interesse della persona a cui amiamo, la nostra moglie, i nostri figli. Passando del tempo con loro, ascoltando i loro desideri, le loro preoccupazioni, amandoli come loro vogliono essere
amati,
non
non
come
come
noi
noi
vogliamo
vogliamo
trasmettere il
trasmettere il
nostro amore
nostro
a
amore a loro.
loro. E con questo vado verso la fine, in conclusione, vorrei vedere questi tre punti che abbiamo visto prima. Quindi, la prima cosa, conoscere Dio in modo personale, in modo intimo. Chi è Dio per me? Non soltanto leggendo, studiando la parola, ascoltando prediche. seminari, studi, ma soprattutto trascorrendo del tempo con Lui, con Dio. Conoscerlo personalmente. Due, amare Dio, perché se io conosco Dio, lo posso amare, posso capire il significato dell'amore di Dio, posso amare Dio così come Lui ama me. E mi verrà spontaneo seguire i Suoi comandamenti, obbedire ai Suoi comandamenti. Terzo, amare il prossimo, amarci gli uni e gli altri, in famiglia, in chiesa, tra noi, fratelli e sorelle, e con gli altri. E oggi abbiamo un esempio pratico che è l'agape, perché ci fermeremo oggi dopo il culto a mangiare insieme, a trascorrere del tempo insieme, per conoscerci di più, per ascoltarci, per incoraggiarci, per condividere le benedizioni che Dio ci ha dato a ognuno di noi. Dio vuole che noi siamo una famiglia unita, una famiglia basata sull'amore, non sull'amore del mondo, ma sull'amore di Dio, un amore che si preoccupa per il bene dell'altro, non per il proprio bene, ma si preoccupa per il bene dell'altro. E non posso non concludere questa riflessione che ho voluto insieme a voi di meditare la parola del Signore, perché vi devo essere onesto, in questi giorni ho imparato tantissimo leggendo, studiando, meditando la parola del Signore, cosa vuol dire veramente l'amore. Non è un amore del cuoricino che nel mondo si presenta, ma è una scelta di amare, una scelta di dare la propria vita per l'altro. Questo è l'amore che Dio vuole che noi abbiamo tra di noi. Tra noi, e questo farà sì che le persone che non conoscono a Dio potranno vedere qualcosa di diverso nei suoi figli. L'amore che ci unisce, l'amore che ci che fa di noi una famiglia, una chiesa, l'esposa di Dio. In conclusione, leggiamo insieme. Che meglio della prima epistola che scrisse Paolo alla chiesa di Corinto, che parla dell'amore. E leggiamo insieme prima Corinzi 13. Penso è il capitolo che parla dell'amore per eccellenza. È bellissimo. E con questo concludo. Prima Corinzi 13. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante. Se avessi di profezia e conoscessi tutti i ministeri e tutta la scienza e avessi tutte in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, ed è ogni cosa, e spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno, e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque, queste tre cose durano: fede, speranza, amore, ma la più grande di esse, l'amore. Dio ci benedica.